Registra sul cloud. Registrazione in corso. Allora, dicevamo, la volta scorsa avevamo già visto il tema del sabato. Oggi viene ripetuto in maniera ancora più forte. Io non so anche voi, ma fin da quando ero giovane, ero abituato a parlare del sabato come di una cosa assolutamente negativa, perché nel Vangelo sembra che si parli sempre male del sabato. È un fraintendimento, perché effettivamente l'idea del sabato, l'invenzione del sabato, è una delle più grandi invenzioni di Israele, uno dei regali che Israele ha fatto all'umanità. Pensate per esempio al ritmo settimanale. A Roma non c'era. È qualcosa che viene 7 giorni, il settimo è Shabbat. E sapete che Israele per confermare il sabato addirittura ha fatto la creazione in 6 giorni e il settimo giorno Dio Shabbat si riposò, il sabato. Ma il sabato non è solo il giorno del riposo. Il sabato è un giorno che dovrebbe dare il senso della vita. Io ho scoperto questo per la prima volta, vi racconto questa storia così è più semplice. Ho scoperto questo per la prima volta ascoltando un rabbino, era un giovane rabbino, un medico, che ci diceva: vedete, io sono tutti i giorni in mezzo a macchinari, a tecniche, a lavoro, devo correre tutto il giorno. Il venerdì sera mia moglie prepara qualche panino, qualche cosa da mangiare, la domenica ce ne andiamo a Villa Pamphili, eravamo da quelle parti. E lì stiamo insieme, tutta la famiglia. Siamo insieme per vivere la natura, per guardarci negli occhi, per condividere le nostre esperienze. Stiamo insieme anche per riflettere. C'è anche un tempo in cui si rimane soli, in cui si ripensa alla propria vita, in cui si riflette. Il sabato è anche il tempo dello studio, è anche il tempo della preghiera. Quindi il sabato è il tempo in cui si esce un momento dalla vita a volte affannosa di tutti i giorni per fermarsi, guardarla un po' da fuori, riprendere il contatto con la natura, studiare, pregare, cantare. Ma soprattutto, diceva lui, guardarsi negli occhi, parlare fra di noi, non ci si parla spesso. E poi, anche per lui, diceva una cosa importante, ritrovare un po' di silenzio, un po' di interiorità, qualche cosa che andiamo a cercare nel profondo di noi stessi. Quindi vedete come l'idea del sabato è qualche cosa di straordinariamente importante per la tradizione di Israele, fra l'altro consegnata anche al resto del mondo. Anche a noi avrebbero dovuto consegnarla. Purtroppo adesso vedremo perché non l'abbiamo potuta recepire. Un'altra cosa importante, io ritengo importantissima del sabato, credo quasi unica nella storia dell'umanità, che Shabbat è per tutti, uomini, donne, schiavi, forestieri, anche l'asino e il bue. Sembra quasi che nello Shabbat si ritrovi l'universalità del creato. Tutti, anche gli animali, facciamo parte di una stessa sfera e tutti abbiamo il diritto allo Shabbat, al fermarsi. Ecco, vedete quindi quanto è importante questo idea ugualitaria. Anche lo schiavo ha diritto. E era impensabile per i romani che lo schiavo avesse dei diritti. Lo schiavo ha diritto allo Shabbat. Il forestiero deve essere rispettato, anche lui lo Shabbat, e arrivano addirittura a spingersi anche all'asino e al bue, che mi sembra una cosa un po'...
Anche il forestiero deve fare lo
Shabbat. Anche il forestiero.
Certo, deve anche lui.
Ha diritto allo Shabbat,
ma è
sì.
Obbligato a farlo.
E questo è il limite che purtroppo condiziona spesso le più grandi intuizioni della storia dell'uomo. Per difenderlo, soprattutto i preti, i rabbini, i maestri, pensano di difenderlo con tutta una serie di obblighi, di regolette, di regole sempre più minuziose. Pian piano si stabilisce che lavoro si può fare di sabato e che cosa non si può fare. Di sabato non si può accendere il fuoco. Di sabato non si possono fare più di tanti passi. Si misurano addirittura il numero dei passi che si possono fare. Quindi tutta una serie di regole minuziose a cui sono obbligati tutti. Quindi anche chi magari non ci crede, chi è forestiero, accetta le nostre regole, sabato e Shabbat. Devi anche tu fare lo Shabbat. Per capire quello che è successo allo Shabbat, possiamo pensare a quello che è stata la nostra esperienza nei confronti di uno degli aspetti fondamentali, forse del cuore della nostra fede che Gesù ci ha trasmesso, l'Eucarestia. Io quando ero bambino sono stato avvicinato all'Eucarestia soprattutto attraverso delle regole. Non si poteva mangiare, non si poteva bere, bisognava fare attenzione a non fare sacrilegio, bisognava confessarsi, eccetera, eccetera, eccetera. C'è tutta una serie di regole e io non ho mai sentito parlare di alleanza, di condivisione, della moltiplicazione dei pani come del catechismo dell'Eucarestia. Ci ritorneremo quando parleremo di questo. È sempre questo tentativo di difendere una cosa attraverso una serie di obblighi, una serie di obblighi che qualche volta diventa anche, prende un aspetto assolutamente negativo quando dice tu non puoi farlo. Tu sei escluso dalla comunità con l'Eucarestia. Quindi arriva addirittura a questa forma di violenza. Noi eravamo persone educate. Non abbiamo domandato al rabbino, ma se il sabato, mentre lei sta a godersi Villa Pamphili, non so se ci siete mai stati, è un luogo splendido, la chiamano, no, il telefono è spento, ma viene uno a dire c'è l'amico che è malato, ha bisogno di lei, bisogna correre, prendere la macchina. Cosa avrebbe risposto il rabbino? Noi avevamo qualche dubbio, temevamo che il rabbino avesse risposto no, è sabato, non posso. È contro questo che Gesù si ribella. Avete sentito la volta precedente, il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato, e oggi la frase è lecito in giorno di sabato fare del bene o fare del male, salvare una vita o ucciderla. Ecco, Gesù dice se il sabato ne avete fatto una cosa che va contro l'uomo, allora il sabato va combattuto. Chiaro. Un'altra cosa voglio, per poi seguitare il discorso, i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo morire. sembra che nel Vangelo di Marco il motivo per cui Gesù è stato crocifisso è il sabato. Cioè il dire che bisogna, si possa, anzi si debba violare la legge. I depositari della legge e dell'autorità trovano questo estremamente sovversivo. E difatti io credo che la frase del Vangelo, una delle frasi del Vangelo più importanti e più sovversive, che più danno all'uomo la spinta verso la libertà di coscienza, è proprio il discorso del sabato. Perché tutto può diventare un sabato se va contro l'uomo, se non è a servizio dell'uomo. Lo Stato, la legge, le regole, la religione, Dio stesso imposto può diventare un sabato. Tutto quello che va contro l'uomo, tutto questo può diventare un sabato. Ma allora la dittatura, il dittatore Hitler, non può richiedermi l'obbedienza, perché è un sabato che va contro l'uomo, contro gli ultimi, contro i piccoli degli uomini. Non so se questo concetto è chiaro. Quindi il sabato è veramente un concetto profondamente sovversivo ed è un concetto che probabilmente colto dalle autorità giudaiche lo ha portato a morire, o lui o i romani, perché questo va anche contro i romani. Contro ogni potere, il sabato è contro ogni potere. Un'altra cosa che vorrei aggiungervi è che secondo me è proprio il discorso del sabato, che era stato almeno in parte interiorizzato, che ha permesso ai primi cristiani, soprattutto a Paolo e ai suoi, di dire bisogna rinunciare alla circoncisione, bisogna aprirsi al mondo. La legge dice che non si può diventare ebrei perché chi vuole accogliere Gesù non può diventare un credente e far parte della comunità cristiana. La legge impedisce all'uomo di fare questo. La legge è contro l'uomo. La legge va cambiata. Io credo che sia stato questo il principio che io ritengo fondamentale del Vangelo, che ha permesso ai primi cristiani di aprirsi al mondo. A questo principio, purtroppo, noi non siamo stati educati. Molto presto il potere ecclesiastico ha ripreso in mano le leve del potere, non parlando mai del sabato, se non come regole. Perché anche a noi ci dicevano che il sabato, che poi è diventata la domenica, non si possono fare i cosiddetti lavori servili, non si poteva andare a arare il campo, a fare altri, a fare il falegname, a fare senza regole, che per fortuna i nostri parroci di campagna, che erano spesso gente che viveva con la gente, quando si trattava, minacciava magari la pioggia di mettere il grano, andate, andate, non vi preoccupate, poi la prossima volta, la prossima domenica non si lavora. Erano guardati con occhio severo dai tradizionalisti, dai legalisti. Il sabato va oltre la legge, è un principio importantissimo. Ogni legge religiosa, civile, contro ogni legge, il sabato. Ricordate sempre la frase che avevamo letto la volta scorsa, il sabato è fatto per l'uomo, non l'uomo per il sabato. Tutto quello che va contro l'uomo può diventare un sabato. Per Gesù l'unica cosa sacra è l'uomo, a lui si deve il rispetto assoluto. Se non c'è qualche cosa di assennato da dire, procedo oltre. andando un po' rapidamente. Allora, anzitutto qui abbiamo Gesù che comincia ad andare in giro, si ritira presso il mare, lo seguì molta folla. Qui Marco ha da dirci ancora una volta i suoi pallini, che ci ripeterà tante volte, purtroppo non si ascoltano, non li ascoltano, non li capiscono. Per Marco la folla schiaccia. Disse ai suoi discepoli di tenergli pronta una barca a causa della folla perché non lo schiacciassero. La folla rischia di schiacciarti, di schiacciare anche lui. E la seconda cosa, i diavoli sanno, gli spiriti impuri gridavano: tu sei il figlio di Dio, ma egli imponeva loro severamente di non svelare chi egli fosse. Sapere chi è il figlio di Dio è diabolico, perché tu pensi di sapere chi sia il figlio di Dio. Pensare di possedere la verità, di sapere che cosa Dio vuole e che cosa Dio non vuole, chi Dio è veramente e chi Dio non è, cosa che ha attraversato la storia della Chiesa, chi manda all'inferno e chi manda in paradiso e chi manda in purgatorio, qual è la sua... Tutto questo, secondo Marco, è diabolico. Per essere discepoli bisogna seguire Gesù, stare con lui. Adesso ce lo dirà parlando dei primi discepoli. Salì sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da lui. Ne costituì 12, che chiamò apostoli, perché stessero con lui per mandarli a predicare con il potere di scacciare i demoni. 3 aspetti che per Marco sono fondamentali. Essere discepoli di Gesù significa cercare di stare con lui. Giovanni dice dimorare presso di lui, il Vangelo di Giovanni. Significa condividere con lui i suoi valori, i sogni del suo cuore, la sua realtà. Significa stare con lui, immedesimarsi con lui. Il sogno di Paolo: non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. Stare con lui. Non solo stare, ma anche testimoniare lui. Qui usa la parola predicare. Si può testimoniare lui con le parole, ma sapete che la vera testimonianza è fatta con i fatti. Io ho ascoltato tante parole, ma la vera testimonianza di Gesù, dei suoi valori, io l'ho avuto da gente concreta, da persone concrete che ho avuto la fortuna di incontrare e che sono stati, lo dicevamo domenica, per me testimoni di fame e sete di giustizia, di mitezza, di tenerezza, di pace, eccetera, eccetera. Sono queste persone concrete. L'altra cosa che bisogna fare è cacciare il male. Qui si parla sempre di diavoli, ma voi a quel tempo tutto è diavolo. Noi ormai, almeno io, ho finito di crederci, il Papa no. Sapete che il Papa crede ancora al diavolo. Quando era appena eletto lo nominava un giorno sì e l'altro pure. Poi qualcuno gli aveva detto: guardi, un po' eccessivo per noi, adesso raramente ne parla, cioè del diavolo come di una, non la possessione diabolica di cui si parla nel Vangelo, cioè uno che entra, no, il diavolo come una entità spirituale reale che spinge l'uomo al male. Io direi che se vogliamo leggere il Vangelo dobbiamo togliere di mezzo il diavolo come diavolo, altrimenti ci incartiamo. Dobbiamo dire: compito dell'uomo è combattere il male, ogni male, male fisico, perché secondo me conviene cominciare da lì, male fisico per quanto è possibile, la malattia, il dolore, la sofferenza, male psichico e poi male morale, male morale che io devo combattere dentro di me, come il male fisico devo combattere per quanto posso per mantenermi sano. Così, per mantenermi sano di mente, se ci si riesce, tempo passa e diventa difficile, e il male morale, il male morale, il fare quello che è contrario alla propria coscienza. Ci ritorneremo fra un momento sulla coscienza. Ne scelse 12, Simone, al quale impose il nome di Pietro. Pietro è una traduzione che non rende la parola ebraica, perché nella parola ebraica Pietro è neutro, è kefa, che significa roccia. Roccia però funziona soltanto in aramaico. Pietro, roccia. In greco, Petros, nome, e Petra. In italiano, in latino, Petrus e Petra, in italiano Pietro e Pietra. E quindi il gioco di parole, il soprannome che Gesù ha dato a Pietro, a Simone, è il soprannome di roccia, che significhi roccia, o uno che ha la testa dura, come appare nel Vangelo, oppure uno che darà solidità alla fede di Pietro, lo vedremo più avanti. È la pietra solida su cui bisogna fondare il rapporto con Gesù. Non tanto Pietro come persona, ma Pietro come testimone di fede. Poi ci sono gli altri 12. Se voi confrontate i vari Vangeli, vedete che sono 13 o 14, ma devono essere 12. Perché? Perché i primi cristiani si interpretano come il nuovo Israele, e come l'antico Israele aveva 12 mitici fondatori e 12 tribù, sono fondatori mitici, però sono 12. Quindi, come loro erano 12, così noi dobbiamo ritrovare 12 mitici fondatori che formino la nuova comunità cristiana, che è il nuovo Israele, un Israele nuovo. Quindi sono 12. La cosa che è curiosa, è che Gesù chiamò a sé quelli che voleva, e tra quelli che voleva c'era Giuda Iscariota. Ha sbagliato. Ha scelto male. Noi diciamo così: Gesù ha scelto male. Al tempo di Marco, i primi cristiani, e questa è una delle cose del Vangelo che per noi hanno una certa pesantezza, Giuda doveva essere scelto. Dei in greco, si deve, è così. È scritto. Sembra quasi che tutto sia predestinato. E sapete quanto questo a noi crea difficoltà. Ricorderete Jesus Christ Superstar, in cui Giuda dice: a me hanno sfidato una parte, io l'ho recitata pure bene, perché ve la pigliate con me? Se questa era la parte nella grande commedia del mondo. Loro riescono a conciliare il tutto voluto da Dio e la libertà dell'uomo. Per noi, come abbiamo detto altre volte, sono cose abbastanza inconciliabili. Mi rifermo un momento se volete dire qualche cosa di saggio. No, qui non c'è. Qui ci sono, nel Vangelo ci sono tre Giacomi. O meglio, sono quattro Giacomi. No, tre Giacomi. Giacomo, figlio di Zebedeo, e fra Giovanni. Poi c'è un altro Giacomo, figlio di Alfeo, e poi abbiamo un altro Giacomo che non sta qua, perché non è figlio di Zebedeo, di Alfeo, ma è figlio di Giuseppe. Sarebbe... Giacomo era un nome, come si vede qui da 12, molto comune, come Giuda era un nome comune. Quindi sono nomi comuni. si identificavano, come vedete chiaramente qui, quando si deve distinguere uno, si distingue dicendo di chi è figlio. Quindi Giacomo, figlio di Zebedeo. E questi sono Giacomo e Giovanni, due Zebedei. A Roma i Zebedei sono uno dei tanti nomi con cui si chiamano i testicoli. Il nome degli apostoli Giacomo e Giovanni. Poi c'è un altro Giacomo che per distinguerlo si dice figlio di Alfeo, e si vorrebbe un altro Giacomo sarebbe figlio di Giuseppe. Quindi il Giacomo che adesso troviamo, qui il nome non lo troviamo in questo capitolo, in capitoli seguenti, abbiamo un altro Giacomo, fratello di Gesù, e quindi se uno lo legge con tranquillità, figlio di Giuseppe. Giacomo ben Yosef, figlio di Giuseppe. Andiamo avanti se non c'è altro. Andiamo avanti con un passo che è veramente problematico e che forse, almeno secondo me, ci fa toccare con mano quello che io chiamo il peccato del Vangelo, cioè lo stravolgimento della realtà per accusare il popolo di Israele. Un'accusa durissima, se ho capito, quasi inaccettabile, o meglio, non quasi, totalmente inaccettabile per noi. Entrò di nuovo in una casa e si radunò una folla tanto che non potevano neppure mangiare. Allora i suoi parenti, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo, dicevano infatti è fuori di sé, è uscito matto, bisogna andarlo a riportarlo, a riprenderlo, a riportarlo a casa. Chi l'ha visto? A quel tempo non c'era il programma, però bisogna andare a riprenderlo e riportarlo a casa. La cosa curiosa, secondo me, è questa. Si dovrebbe leggere, ci avete sotto mano, allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo, dicevano infatti di essere, infatti, è fuori di sé. E poi si dovrebbe saltare qualche riga, giunsero sua madre e i suoi fratelli. Discorso fila. Uscirono per andare e giunsero. In mezzo ci mettono il peccato contro lo spirito. Ci mettono cioè il fatto che qualcuno ha commesso il peccato imperdonabile, che è il peccato contro lo spirito. Chi? I discepoli? O meglio, chi? I fratelli? Difatti, come vedete, in fondo stanno fuori. Stare fuori significa sono fuori. Non hanno fede, sono fuori dalla Chiesa. Vedete come parte il cammino della comunità cristiana nel Vangelo di Marco. Si allontana un po' dai primi tempi. Sono passati anni. Ci si è quasi dimenticati della famiglia di Gesù. Ci si è dimenticati di Giacomo. Anzi, forse non ci se ne è dimenticati, ma lo si accusa di aver fatto morire Paolo. Quindi questa è gente malvagia. Allora quest'ultima pagina è usata da Marco per dire: guardate, Gesù è venuto nella sua famiglia e là dovevano essere quelli che più lo hanno conosciuto e più avrebbero avuto la capacità di accoglierlo, perché sono quelli che l'hanno conosciuto bene. Eppure loro lo hanno preso per matto e sono rimasti fuori. Poi più avanti vedremo che anche gli abitanti di Nazareth non lo hanno accettato. E poi vedremo che tutto il popolo di Israele ha rifiutato Gesù. Costoro perché sono rei di un peccato imperdonabile? Perché pur avendo ricevuto attraverso la scrittura, la tradizione e poi la conoscenza diretta, la possibilità di incontrare Gesù, di conoscere Gesù, lo hanno rifiutato. Quindi sono rei di un peccato addirittura imperdonabile. L'unico passo nel Vangelo in cui si parla di un peccato imperdonabile. Qui c'è un atto d'accusa durissimo di Marco, della comunità di Marco, nei confronti del popolo di Israele, cominciando dall'alto, della città di Nazaret, della famiglia di Gesù. Tutti questi potevano accogliere Gesù, dovevano accogliere Gesù, perché loro sono quelli che l'hanno più potuto conoscere. E qui i primi cristiani cominciano a fare una distinzione, che è una distinzione importante, che io ho trovato molto sviluppata in Tommaso d'Aquino. Cioè, che differenza c'è per i primi cristiani, per quel che riguarda la morale, tra lo spirito e Gesù, che è fuori di me? Allora, c'è una persona che può non averlo conosciuto. Questi incontrano tanti pagani che non hanno mai sentito parlare. Se bestemmiano Gesù, non ne hanno colpa, perché non lo conoscono. Ma tu che lo hai conosciuto, tu che hai avuto l'ispirazione interiore, tu se lo hai rifiutato, sei imperdonabile. Finché no, noi aggiungeremo finché non ti converti. Se volete uscire da questo, dovete pensare a quella che è la coscienza. Questo vi dicevo, sviluppato soprattutto da Tommaso d'Aquino. La coscienza è io, quello che io sono nel profondo di me stesso per i miei criteri morali. Tenete presente, la coscienza non è qualche cosa di magico. La coscienza, la mia coscienza, è il frutto di tutto quello che io sono nelle esperienze della mia vita. La mia coscienza è la mia esperienza umana. Questa esperienza umana, per me in gran parte positiva, mi ha dato dei valori della coscienza. Se io vado contro questi valori, io vado contro quello che il Vangelo chiama lo spirito, cioè la luce, la verità che io ho dentro di me. Pensate a un ragazzo, faccio sempre questo esempio perché mi sembra il più chiaro, a un ragazzo che vive, che è cresciuto fin da bambino in una famiglia mafiosa. Quale sarà la sua coscienza? Lui può ritenere, come molti lo ritengono, giusto andare ad uccidere. Diceva, non so chi, mi pare Gratteri, che prima di farlo vanno in chiesa a raccomandarsi alla Madonna perché credono di fare il loro dovere, credono di seguire la loro coscienza. Quindi, c'è gente che ha una coscienza sbagliata, non per colpa loro, c'è gente che ha una coscienza retta e allora sono più colpevole io quando faccio qualche cosa contro quello che io sento giusto che lui, il quale compie un delitto, ma lo fa seguendo la sua coscienza, coscienza sbagliata. San Tommaso, coscienza sbagliata in molti casi non per colpa sua. San Tommaso insiste sul fatto che la coscienza è affidata a noi, dobbiamo custodirla, proteggerla, essere attenti a non cominciare a sgarrare un po', perché poi ci sembra che diventi lecito. Quando io ero bambino, mio padre, che era un uomo retto, mi diceva: non devi togliere, se non è tuo, nemmeno un pennino, perché cominci con un pennino, poi prendi la penna, poi prendi il pallone e poi non si sa dove arrivi, finisce ad essere un delinquente. Perché pian piano dici: beh, è piccola cosa, e pian piano la cosa diventa grande. È colpa tua, perché non hai custodito la tua coscienza. Perché quando la coscienza ti diceva questo non puoi farlo, tu l'hai fatto. Non so se è chiaro il discorso della coscienza. Vedete dunque due riflessioni finali, perché siamo alla fine, così voi potete dire quello che volete. Primo, qui abbiamo da parte di Marco un travisamento della storia, perché non è vero che Maria e i fratelli hanno rifiutato Gesù, lo hanno preso per pazzo. È assolutamente falso. Noi troviamo proprio loro dopo la risurrezione. Io credo che Maria sia stata la prima testimone, forse la più importante, secondo me, testimone del figlio che non può morire, deve vivere. La sua memoria, la sua realtà deve vivere. E sappiamo con chiarezza che Giacomo è il primo capo della comunità cristiana. Tradotto in termini di oggi, l'ho detto tante volte, Giacomo è il primo papa a cui Pietro e Paolo ubbidiscono, perché è Giacomo che comanda. Poi cercano di fare un po' di collegio, di mettersi d'accordo, eccetera, eccetera. Poi nel Vangelo di Marco, lo dicevo prima, accusano, secondo me, Giacomo di aver fatto uccidere Paolo, perché lui lo obbliga ad andare nel Tempio quando torna a Gerusalemme portando soldi, e quindi questo porta alla scomunica di tutta la famiglia di Gesù, di tutto il popolo di Israele, eccetera, eccetera. Quindi, quando qualche ebreo vi chiedesse, non succede facilmente parlare con un ebreo, soprattutto con un ebreo serio, di riconoscere che nel Vangelo c'è qualche germe dell'antisemitismo, voi dovete dire sì. C'è, loro sono giustificati perché sono perseguitati. Se ti ammazzano il padre o un figlio, puoi dire quello che ti pare, secondo me. Puoi avere desideri di vendetta, di rancore. Questo, il Vangelo è scritto da gente perseguitata e perseguitata dagli ebrei. Ancora i romani non ci sono, se la pigliano con i romani. Anzi, i romani cercano di dire sono bravi. Pilato cercano di tirarlo fuori, mentre è Pilato colui che ha ucciso Gesù. Ma se la pigliano con gli ebrei, e accusano gli ebrei della loro persecuzione, la subiscono, e della morte di Gesù. Questo ha attraversato la storia, sapete, in maniera quanto drammatica fino ai nostri giorni. Seconda finale considerazione, vedete il lungo cammino che ha fatto la figura di Maria dal Vangelo di Marco a oggi. Nel Vangelo di Marco Maria sta fuori, è scomunicata, non crede in suo figlio, lo piglia per matto. Il Vangelo di Marco di Maria non parla quasi mai, e se ne parla, ne parla male. Partiamo da qui, in cui il cuore per Marco è Gesù, solo Gesù, tutto il resto non gli interessa, per arrivare a quella che qualcuno ha chiamato la mariolatria, cioè l'adorazione di Maria, per molti cristiani molto più importante di Gesù e del Padre Eterno. Un lungo cammino, forse bisognerebbe ritrovare la strada giusta, ridare a Maria. I Vangeli seguenti cominciano a correggersi. sia Luca e sia Giovanni, forse soprattutto Giovanni, a correggere. Maria comincia ad avere un ruolo importante negli inizi del cammino cristiano. Ma con Marco, vedete, siamo proprio fuori la porta ancora. Maria sta fuori la porta, non c'entra niente. Lei appartiene alla famiglia di Gesù, quelli sono brutti e cattivi, non hanno capito niente, eccetera. Quindi si parte da qui per arrivare alla Madonna di Pompei, a Lourdes, a Fatima, eccetera, 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 punto. Dite qualche cosa di assennato se volete.
No, fatto queste considerazioni, però il fatto che questi sono i fratelli, sorelle e madre, non è...
Che go.
Aspetta un momento, che c'è Roberto che sta dicendo qualcosa.
Okay.
Aspetta Paolo.
Il fatto,
il
fatto che questo.
Ma adesso te li traduco io.
Questi sono i miei fratelli, sorelle, sì. Ma cioè, non mi sembra la cosa completa, cioè, a parte la lettura tua, completamente negativa. Cioè...
No, è completamente è negativa. Paolo, Roberto sta dicendo. Però questo dire da parte di Gesù, questi qui sono per me fratello, sorella e madre, perché chi fa la volontà di Dio per me è fratello, sorella e madre, non è negativo, non è affatto negativo. Però quello che io sottolineavo è che qui dice chiaramente, girando lo sguardo su quelli che erano seduti, girando lo sguardo, una delle prime cose che io ho imparato a leggere il Vangelo è quando Angiolino Tosato ci faceva confrontare i tre Vangeli sinottici in questo passo, le piccole diversità, girare la mano, guardare tutti quelli che Luca, capito? Cioè sono piccole differenze che dicono la mentalità loro. Qui siamo in Marco che dice questi, cioè sono i discepoli. Questi stanno dentro, questi stanno intorno a Gesù, gli altri stanno fuori. Fuori significa, abbiamo detto, la casa e la chiesa. I fratelli di Gesù e Maria stanno fuori. Quindi, poi il fatto che qui troviamo, e io non l'ho detto e chiedo venia, una idea di fraternità universale, chiunque fa la volontà del Padre mio, per me fratello, sorella e madre, questa è un'altra di quelle frasi importanti del Vangelo che allargherebbero la fraternità anche al di là di chi la fede la professa o no. Chiunque fa la volontà del Padre mio, non chi mi onora, non chi mi prega, ma chi fa la volontà del Padre mio. Quindi la frase che tu sottolineavi, chi è mia madre e chi sono i miei fratelli, e girando lo sguardo intorno, ecco mia madre e i miei fratelli, perché chiunque fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre. Queste sono frasi importanti del Vangelo, da una fraternità addirittura universale. Quello che io sottolineavo, e ho evitato colpevolmente di sottolineare questo, è che gli altri, Maria, stanno fuori, cioè non entrano, non fanno parte di questi. Perché lì li indica con la mano, girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, no, non c'è un altro Vangelo, mi pare Matteo, li indica con la mano, questi sono, quelli no, è questo che dicevo prima, ma quello che dici tu è importante, cioè sono parole fondamentali, questi sono fratelli. Paolo, di...
Allora, io appunto era una riflessione simile, perché quella frase appunto chiunque fa la volontà di Dio, questo è mio fratello, no?
Sì.
Insieme a quell'altra riflessione che prima citavi tu della coscienza.
Sì.
Allora, non è facile organizzare la domanda, perché è una cosa che non mi è chiara.
Paolone sta pensando.
Come facciamo a capire chi fa la volontà di Dio, se la volontà di Dio noi non la possiamo conoscere?
Sì.
E d'altra parte, se agire in coscienza, secondo la propria coscienza, come dicevi pure tu prima, io sono stato educato in uno stile mafioso e per me la mia coscienza mi porta a dire che l'omicidio è cosa buona e giusta. Da qui non ne usciamo noi. Come si fa poi a dire qual è chi seguire? Non so se mi capisci quello che...
Sì, ti capisco perfettamente, Paolo. È un problema fondamentale, un problema a cui, come dicevo prima, San Tommaso d'Aquino, che è uno dei maestri in questo caso, secondo me è veramente un grande maestro, insiste molto. Insiste prima di tutto sul primato della coscienza, che qualche volta ci si dimentica. Cioè, non c'è legge, non c'è autorità, non c'è... Io devo rispondere alla mia coscienza, devo rispondere a quello che io dentro di me sento bene o quello che io di me sento male. Devo evitare il bene, formare il male. Secondo punto, la coscienza non è come io pensavo quando ero bambino, che si nasce con la coscienza. La coscienza sono io, sono cioè tutte le mie esperienze che mi hanno portato a certi valori, no?
Certo.
Ecco, qui due considerazioni. Primo, io devo sempre, dice San Tommaso, aver cura della mia coscienza, essere attento a ricercare i valori autentici, non a fare i comodi miei, a ricercare quello che è giusto. Cioè la coscienza io devo coltivarla, non so se mi spiego, devo proteggerla, devo approfondire. Secondo, io non devo mai essere sicuro che quello che io penso sia giusto, soprattutto che sia giusto per un altro. Dicevo l'altra domenica, ama il prossimo tuo come te stesso, è un comandamento equivoco, perché il mio prossimo può non voler essere amato come io amo me. Non so se mi spiego. Quindi io devo sempre far ben attenzione cosa mi può salvare: il dialogo, il rispetto, il mettere sempre al centro il discorso del sabato. Tutto quello che è contro l'uomo, tutto quello che fa soffrire l'uomo, tutto quello che sciupa la vita dell'uomo è male. Non so se è chiaro. Quindi su questi valori di fondo io devo cercare, a volte con difficoltà, perché in certe situazioni cosa fare e cosa non fare, e con tutto il rischio che io posso sbagliare, magari qualcuno me ne fa accorgere o me ne accorgo da solo, avere la semplicità e il coraggio di tornare indietro, di dire mi sono sbagliato e di riprendere un'altra strada. Terzo discorso, altrettanto importante secondo me, attenzione a giudicare, perché c'è gente che fa del male, addirittura uccide, credendo di fare del bene. E Tommaso dice che lui alla sua coscienza deve obbedire, l'unico principio che regola il bene e il male. Quindi quello, secondo San Tommaso, se non uccidesse farebbe del male, farebbe un peccato, perché è andato contro la sua coscienza. Questo che cosa significa? Che io, quando giudico il mafioso che va ad uccidere, devo domandarmi, ma quanto quest'uomo ha di colpa? E nel momento in cui io, come dovere, lo metto in carcere e gli do 30 anni, io devo dirmi, devo chiedermi, ma quest'uomo perché è arrivato lì? E seconda cosa, posso fare io qualche cosa perché questo ritrovi una coscienza retta, visto che c'è una coscienza che secondo me, ma non secondo me, secondo la maggior parte della gente, ed ecco qui entra un altro criterio che è il criterio della comunità, cioè ci aiutiamo insieme a cercare quello che è giusto, no? Quindi come può uno Stato che ritiene, e in questo caso giustamente, che l'omicidio è un delitto, è un crimine, come posso educare questa persona che è condizionata fin dall'infanzia e che quindi dal punto di vista morale, almeno a me, lo Stato deve giudicare, ci sono delle leggi, non so se mi, ma a me, se mi dico, ma veramente quello è colpevole? Io queste sono cose che ho imparato quando avevo 15 anni, guardandomi intorno, gente che si comportava male, poi ho conosciuto le famiglie, ho conosciuto l'ambiente in cui sono vissuto, ho detto, mamma mia, se io fossi vissuto lì sarei peggio di loro. Quindi questo mi impedisce da allora di giudicare una persona. Io non sono un giudice, non sono lo Stato. Quindi io devo dire, quest'uomo certamente ha compiuto un delitto. Lo metto in galera. Se fossi uno Stato serio, a me che lui soffra e che triboli, non me ne dovrebbe fregare di niente, di meno. A me dovrebbe interessare che quest'uomo diventi uno capace di partecipare alla vita della comunità, non in senso negativo, rovinando la vita degli altri, ma in senso positivo, aiutando la vita degli altri a migliorare. Come dicevamo le volte precedenti, ci sono per fortuna nei carceri italiani anche tante esperienze di gente che con il teatro, con il lavoro, con la poesia, con l'arte, cerca di dare alla gente una coscienza morale. Questo andrebbe fatto molto molto di più, dovrebbe diventare, lo dice la Costituzione, dovrebbe diventare un fatto, come posso dire, istituzionale, il fatto che il carcere sia un tentativo di rieducazione di uno che è finito lì forse senza avere una vera reale colpa, ma la colpa è stata in gran parte, forse ce l'ha pure lui, ma questo non siamo affatto 50 e 10, non so, 90 e 10, non sono discorsi secondari. Può avere anche lui delle colpe, però fondamentalmente la sua mentalità è una mentalità che gli è stata inculcata. Mi fermo perché mi sto a ripetere. Sono stato chiaro, Paolo?
Sì, è stato chiaro. Però vedi, se tu fai sempre esempi, diciamo, al limite, no?
Sì.
Il mafioso è quello, vabbè, ma situazioni nelle quali la situazione è molto più sfumata, è una zona grigia. Io penso ad esempio alle unioni omosessuali, oppure agli omosessuali che adottano bambini, oppure alle coppie che vanno all'estero per fare l'utero in affitto, no?
Sì,
sono
sì.
Tutte situazioni che da una parte tu dici, che ne so, due si vogliono bene se non fanno male a nessuno, no?
Certo.
Ma anche il volere un figlio e non poterlo avere, e tu dici l'utero in affitto, affitti una... Però poi si creano talmente tante situazioni che diventa veramente impossibile capire, no? Anche in coscienza,
sì,
qual
sì,
è,
sì, sì. Sì, sì.
Chi soffre meno, perché lì poi rischi che che scambi la libera coscienza di qualcuno con il suo libero egoismo. Non certo. So se mi spiego.
Sì, sì, sono discorsi delicati. Alcuni lo sono meno, perché sono soltanto erano delicati per la tradizione, una tradizione che risale alla Bibbia, che ha attraversato la storia. Nel mondo greco e latino non c'era. Per esempio, il considerare l'omosessualità come un'aberrazione della natura, come qualcosa contro natura, questo oggi è stato pure il Papa, dice che le unioni civili sono legittime, quindi di passi avanti ne abbiamo fatti parecchi. Quindi altre cose sono molto più problematiche, l'utero in affitto, lo sfruttamento di una persona, e diventano problemi delicati. Ma io credo che anche questi siano problemi grossi, come la mafia. Tu probabilmente pensi, ed è giusto quello, a quello che sono problemi più, se si vuole, più piccoli, ma in cui certe volte è veramente difficile capire che cosa è giusto e che cosa non lo è. Nel mondo del lavoro, per fare una raccomandazione, per rinunciare o non rinunciare a un'ora di straordinario. Cioè, sono piccole cose, no? Ma la vita ce ne presenta molte di queste cose. Noi dobbiamo cercare di capire con cuore sincero, limpido. Questo è importante. Io devo, è quella che il mio professore di morale chiamava l'opzione fondamentale. Io devo scegliere di cercare il giusto, la verità e non i comodi miei. Quindi questo, su questo cammino vado, poi me posso sbagliare. Se me sbaglio ritorno indietro. E in questo cammino è importante la comunità. Se io sono capace di ascoltare quello che dicono gli altri, di condividere, di essere attento, di essere aperto al dialogo, di non pensare di possedere la verità, sono un pezzo avanti sulla strada di non sbagliarmi. Volevo dirti, tanto adesso però chiudiamo con questo perché si è fatto tardi, qui mi guardano storto, Paolo. sentivo Proietti. Oggi sentivo sì un pezzo di una professoressa che parlava del CPSR, non so come si capisce, il CRIPS, quello che taglia e cuce il genoma umano, e lì crea veramente dei problemi delicati, diceva anche lei, cioè lì veramente sono problemi delicati, come problemi delicati se li sono creati gli scienziati che preparavano la bomba atomica. Sono problemi veramente in cui che si fa? E tu sai come le scelte sono state diverse e è difficile sapere che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. Sono sempre problemi grandi. Io credo che forse più interessante per ciascuno di noi è riflettere sui problemi piccoli, cioè sulla nostra vita, e cercare di capire concretamente quando lavoriamo, quando ci rapportiamo con i figli, con la moglie, con le persone che abitano sopra o sotto, che cosa sia giusto, che cosa non sia, sempre avendo come principio fondamentale che l'unica cosa sacra per Gesù è l'uomo, quest'uomo concreto con la sua sofferenza, con la sua realtà, e che io cerco di, per quanto posso, essergli utile, evito la parola servizio che però usa il Vangelo di Marco. Io direi che a questo punto chiudiamo perché si è fatto proprio tardi. Alla prossima volta speriamo essere qualcuno di più che abbiano finito le malattie, i guai, i problemi. Non so se lo sai, Paolo, penso di sì, che oggi è morta la mamma di Michela.
Sì, sono stato.
Già, mi ha detto Paolone, già io mi sono incoglionito, mi ha detto Roberto che c'eri e non mai visto, non ci siamo incontrati.
No.
Io non t'ho visto e tu non mai visto, ma non è grave.
No, diciamo, mi sono tenuto fuori sulle cose perché temevo.
Sì, sì.
Enrico ha detto appunto che loro erano già in tanti.
Sì, però c'era molto spazio in chiesa, quindi siamo stati così. Mi ha fatto un po' dispiacere perché è una cerimonia un po' squallida. Prete che parlava o non parlava, ha detto cose molto banali. Insomma, vabbè, io non me la sento più di farlo, poi quando lì mi vengono i rimorsi, mi dispiace, ma però non ce la faccio più. Va bene, Paolone, alla prossima volta. Gente, mi sa
Mi
che...
vedono gli altri, mi vedono?
Sì, te vedono, te vedono.
Ciao.
Te vedono tutti. Termino.
Alla prossima.